Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Tutto il mondo è paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Agnetti, continua il braccio di ferro tra Madrid e Barcellona sull'indipendenza della Catalogna. Giunti a questo punto, cosa c'è da aspettarsi con i continui attacchi da ambo le parti?
Ma direi che la corda è stata tirata un po' da tutte e due le parti, forse facendo degli errori che ora è difficile rimediare. Mi riferisco in particolare al governo di Madrid, che ha un po' esasperato la tensione in occasione del referendum, che forse di per sé sarebbe stato un referendum semplicemente simbolico, senza effetti sostanziali sulla configurazione dello Stato iberico, nel senso che sì, tu sei libero di fare il referendum, ma intanto la legge impedisce che lo Stato spagnolo sia smembrato e quindi rimane così una espressione così di volontà molto generica. Qui in Italia adesso si prepara un referendum voluto in particolare dal governatore del Veneto, Zaia, leghista della prima ora, ma anche in questo caso ammesso che si farà il referendum, insomma l'esito di questo referendum, che sono sempre scontati ovviamente per il sì, anche se poi alla fine andrà una maggioranza risicata, anzi rispetto alla quota degli elettori aventi diritto di voto, andrà una minoranza a votare e voterà sicuramente sì a favore della secessione. E lo stesso sarebbe avvenuto in Catalogna se il referendum non fosse stato oggetto appunto di una forte repressione da parte dello Stato centrale, nel senso che sarebbe andata anche lì a votare una minoranza, senza poi effetti concreti sulla configurazione dello Stato. Ecco. Invece in questo modo è stata esasperata la tensione e quindi anche chi non voleva andare a votare poi alla fine c'è andato, e anche chi era sostanzialmente indifferente all'indipendenza della Catalogna poi alla fine lo è diventato quasi per reazione, quindi sicuramente ha sbagliato il governo di Rajoy a reagire così duramente. E resta però dal mio punto di vista la velleità assolutamente inaccettabile da parte della Catalogna, con un governatore anche lì. Il fatto è che questo governatore e l'iniziativa di indire questo referendum sono sostanzialmente illegali, quindi questa richiesta di indipendenza da parte della Catalogna è fondamentalmente illegale, quindi si parte da un presupposto sbagliato, e però a questo punto bisogna un po' cercare di risolvere una questione che ha acquistato una dimensione che all'inizio era inimmaginabile. E quindi che cosa può succedere adesso? Probabilmente ci sarà una mediazione dell'Unione Europea, che finora è stata abbastanza a guardare, a osservare alla finestra. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto che non vorrà fare lei da mediazione, è probabile però che sarà la stessa Commissione Europea proprio ufficialmente a intervenire per cercare di risolvere la situazione. Bisogna anche dire, lo accennavo anche nelle puntate precedenti, che questa secessione non conviene poi alla fine a nessuno, perché non conviene alla Spagna per ovvie ragioni, non conviene alla stessa Catalogna, perché le spese della secessione, della riadesione, nuova adesione all'Unione Europea, sarebbero immense. Una parte del debito pubblico spagnolo, che è notevole, dovrebbe comunque essere pagata dalla Catalogna. L'Unione Europea, sancendo la secessione della Catalogna, sancirebbe in qualche modo lo sfaldamento degli stati nazionali che hanno costituito la struttura dell'Unione Europea, quindi è un non senso completamente antistorico questo della rivendicazione catalana. Speriamo che si trovi una mediazione che poi alla fine rimetta un po' sotto la sabbia questa assurda questione della secessione catalana.
E dopo gli scontri delle due Spagne andiamo negli Stati Uniti. Dopo la strage di Las Vegas, il presidente Trump ha affermato che non è il momento di parlare dell'uso delle armi negli Stati Uniti. Se non è ora il momento, quando sarà?
Infatti è una questione giusta, me lo sono sono chiesto anch'io quando ho sentito questa ennesima dichiarazione assurda di questo presidente che ormai ci ha abituato a politica di livello più basso che si sia mai vista in America e nel mondo, forse non solo in questo secolo ma anche in quello precedente. D'altra parte bisogna anche considerare che Donald Trump in qualche modo, oltre a diciamo rappresentare l'America, quella più arretrata, rurale, quella appunto un po' da far west, mi faccio giustizia da solo, eccetera, è andato al potere negli Stati Uniti grazie alla potentissima lobby delle armi, intendo la lobby nel suo complesso, uno dei suoi grandi elettori, quindi non fa meraviglia che poi Donald Trump, ma non c'era neanche bisogno di dichiarazioni, ovviamente lui è a favore dell'uso personale delle armi un po' alla far west, al grilletto facile. Purtroppo però quello che è avvenuto a Las Vegas non è che l'ennesima dimostrazione che al di là delle follie personali o anche della tentazione di fare il lupo solitario, magari anche per ragioni ideologiche o di finalità terroristiche, il problema è che è troppo facile andare nei negozi di armi e acquistare un intero arsenale come è stato fatto in questo caso e poi utilizzarlo contro la folla inerme. Cioè non è che è successo soltanto a Las Vegas, è successo negli ultimi anni in più occasioni, sempre quando la folla inerme può essere colpita, in alcuni casi addirittura i bambini o le università, in qualunque luogo dove ci sono assembramenti, affollamenti, persone che si incontrano, eccetera. Ecco, in questi casi può scattare poi anche la follia individuale di quello che decide di, per le ragioni più varie, di fare delle stragi, ma il vero problema è la facilità di acquistare queste armi e, come è stato in questo caso, addirittura portarne una quantità da piccolo esercito in cima al grattacielo per poi poterle sparare in santa pace. Ecco, un'ipotesi di questo genere da noi, dove non c'è la stessa cultura delle armi, dico qui in Italia, sarebbe impensabile. E d'altra parte non è che anche da noi non esistono i matti che vorrebbero sparare sulla folla, ma non hanno però la possibilità di farlo, perché qui acquistare le armi non è facile come negli Stati Uniti. Quindi è assolutamente il momento di parlare dell'uso delle armi e della facilità di acquistare le armi negli Stati Uniti, che finalmente si affermi una cultura della convivenza civile degna di questo secolo e non della salvezza a cui si vuole riportare Donald Trump.
E concludiamo con l'Italia. Sulla manovra finanziaria il governo ha superato lo scoglio, ma la maggioranza di governo ha traballato. Si andrà avanti così fino alla fine delle elezioni?
Ma io direi di sì, nel senso che anche in questo caso si è visto. Il governo di Gentiloni è un governo di centro-sinistra, diciamo, che nasce sulla scia del governo di Renzi, che fa una politica fondamentalmente di centro-sinistra. E in questo momento ho proprio accentuato la parola centro, perché è più una politica di centro che una politica di sinistra, ma d'altra parte questo è quello che passa il convento, come si dice, cioè con il risultato delle elezioni e l'attuale maggioranza in Parlamento si può utilizzare la cosiddetta maggioranza variabile, nel senso che quando mancano i voti, per le ragioni più varie che poi magari cercherò di sintetizzare, mancano i voti da una parte di sinistra, si può ricorrere alla parte di centrodestra, come è stato in questo caso nel documento di economia e finanza. D'altra parte questo è quello che è possibile fare in attesa delle prossime elezioni, che sostanzialmente dal mio punto di vista non cambieranno. Magari sarà una maggioranza di centrodestra, ma la logica sarà la stessa, nel senso che siccome i voti non consentono di utilizzare amplissime maggioranze, bisognerà sempre fare un compromesso di centro fondamentalmente. Ecco, questa prassi, che poi è una prassi ovvia, diciamo quasi inevitabile, è stata contestata in particolare da D'Alema, con il suo movimento, suo e di altri esponenti usciti dal PD, Bersani, Pisapia, eccetera, è stato contestato perché fondamentalmente avrebbe avuto l'appoggio di Berlusconi. Ma io dico, qua siamo veramente all'assurdo, nel senso che purtroppo non si pensa più al bene del paese. E io non lo dico certo per difendere Berlusconi, che è il personaggio più squalificato che ci sia nel scenario politico italiano, ma il problema è la logica politica, cioè per difendere il tuo piccolo orticello e per difendere la tua visibilità personale, praticamente tu rischi di portare il paese alla rovina. Questo è quello che succede con i personalismi, quello che una volta in termini marxisti, marxiani si sarebbe detto, l'opportunismo, l'infantilismo della sinistra, noi ci siamo ancora in pieno. Purtroppo non c'è una visione lungimirante e attenta agli interessi del paese, c'è solo la volontà di galleggiare nel mondo politico. Purtroppo una parte della sinistra è ridotta a questo. Non che la destra sia molto meglio, anzi probabilmente sta ancora peggio, ma purtroppo la politica italiana è scesa a questo bassissimo livello di cui io non rintraccio memoria nella storia recente del paese.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.